Amici di Radio Popolare, bentrovati a questa nuova puntata di 12 Pollici, podcast in collaborazione col Circolo Arcibellezza di Milano, dove registriamo le nostre trasmissioni. Io, che sono Francesco Tragni, insieme a Giuseppe Fiori. Oggi è di scena l'intervista, con anche alcuni brani dal vivo, di Avincola, cantautore romano che è stato a Sanremo, ma che ultimamente ha fatto parlare di sé, soprattutto perché con il suo progetto dedicato ad Enzo Carella, cantautore romano scomparso una decina d'anni fa, ma insomma autore di canzoni meravigliose come Barbara, ad esempio, oppure Malamore, insomma ha fatto questo botto con il suo disco Avincola canta Carella, perché comunque ha vinto la targa Tenco proprio poche settimane fa. L'intervista è precedente, quindi non parleremo di questo premio, ma vi racconteremo insieme a lui insomma quelle che sono le sue influenze, quelli che sono i suoi dischi preferiti, e ovviamente parleremo tanto 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 di musica. Ma prima di ascoltare l'intervista dal vivo, registrata dal vivo appunto all'Arcibellezza, è uno dei brani più famosi di Avincola, che si chiama Gol.
Voglio stare bene, stare bene. Giro la testa e tu giri la pasta e le padelle scintillano e i nostri cuori si bruciano. Smettila di cucinare, ti prego, smettila di cucinare. Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole, ci accalci con le parole, amore. Che ne sai, che ne sai, dimmi che ne sai, magari domani cambiamo vita. Che ne sai, che ne sai, dimmi che ne sai, magari faccio gol, vinciamo la partita. Voglio un gran finale, come certi film in TV, tu che mi stringi la mano e poi ce ne andiamo e non torniamo più. Sarebbe bello finire così, come fanno in quelle scene lì. Lei che non si sente sola e ride, ecco i titoli di coda. Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole, quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole, amore, che ne sai, che ne sai.
E di nuovo buonasera a tutti, questo è 12 Pollici, un podcast di Radio Popolare che parla di vinili. Ne parleremo questa sera con Simone Avincola, che è il nostro ospite, nonché il detentore della serata qui a Bellezza.
E allora un applauso per Simone Avincola, che invitiamo sul palco. È lui.
Sono io.
Questa sera fa tutto lui, fa tutto il podcast io. Adesso poi dopo suona, canta, esatto. E quindi insomma, se siete qua immagino che sia per lui.
È tutta
insomma.
Colpa mia. Se
benvenuto siete... a Milano innanzitutto.
Grazie, mi fa piacere avere davanti un pubblico di persone sole, perché tutti gli altri stanno festeggiando la Pasqua, capito?
Esatto,
quindi siamo tutti soli, facciamoci compagnia.
Sì, però
questa cosa in radio è meglio, no, vedi, potevamo fingere che c'era tanti, siete tantissimi, grazie, fatevi sentire quanti siete.
Applauso!
Fatemi sentire.
Una cosa pazzesca.
Oh, posso dire un dietro le quinte prima di cominciare? Allora, avete presente Totò nel film di... Che film era? Quello dove arrivava a Milano vestito col colbacco?
Sì.
Ecco, Simone Vincola ha un piumino, ecco, tipo quelli del, dei film di vacanze di Natale di
Banzina. Milano fa freddo, non pensavo. Quindi c'ho, sì, c'ho però... il piumino con piume d'oca. Piume d'oca.
No, effettivamente non fa ancora così caldo da dire camicia maniche corte, piuttosto che...
quella cosa di mezzo. Di mezzo.
C'è sì, ancora, sì, c'è sì, ancora. Sì,
sì. Comunque, se voi siete qua stasera è perché... Immagino, chi è che conosce un certo Enzo Carella?
Praticamente tutti.
Qualcuno.
Praticamente tutti.
Perché, lo diciamo magari per chi ci ascolta in radio, è il sì, a Vincola quest'anno ha costruito questo spettacolo dedicato a questo cantautore che non è conosciutissimo purtroppo.
Esatto.
È stato a Sanremo, forse in uno dei periodi più bui di Sanremo, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Lui non so se è suonato in playback, onestamente, però
no,
era un periodo
no.
in cui si faceva.
Lui
di...
no, però sì, sì, era un festival molto sfortunato. Fu un festival... Beh, quegli anni erano, insomma, particolari. Io non c'ero, però...
Sì, tu sei giovane, non,
detto...
non dormivi neanche, proprio non esistevi
non
ancora.
No, non
sì, sì, sì.
79 quello fu, arrivò secondo poi, sì.
Sì, con Barbara, canzone del secondo disco che, vabbè, adesso potremmo parlare lungamente e in parte nello spazio appunto di questo podcast parleremo di Avincola, ma parleremo anche della sua, a volte insana, passione
malattia,
per
sì.
cantautori non conosciutissimi, come sì. il caso di Carella. Però Carella è uno di quelli che ha avuto... una seconda giovinezza grazie a tantissimi artisti che l'hanno riscoperto e portato in giro. Mi vengono in mente delle cover che ha fatto con La Pesce, delle cover che ha fatto anche con te, ma anche con altri Dente, per esempio.
Sì, anche Riccardo Sinigaglia.
Riccardo Sinigaglia, Malamore aveva fatto.
Malamore, no? Sì, sì.
Quindi vuol dire che è un po' meno sfigato di altri cantautori.
Sì, è un paradosso, Carella, perché in realtà cioè, se lo dici così in giro non lo conosce nessuno, diciamo. Poi invece c'è un sottobosco di persone... che lo amano tantissimo, quindi in realtà io questo l'ho scoperto anche intervistando nel libro che ho fatto anche diversi artisti appunto che l'hanno omaggiato o che l'hanno anche semplicemente amato, ma dai più disparati, cioè da appunto con La Pesce a Maccio Capatonda,
sì.
Da non so Gino Castaldo, Fulminacci, Galeffi, tantissimi, e cioè è anche stato fonte di ispirazione ecco per molti.
Tu peraltro un po' gli... no, adesso in realtà non lo vedete in radio, ma ha anche la barba. Però in alcune foto ti si vede con i baffi un po' alla Carella.
Sì, sì, sì. Infatti, quando andai a Sanremo nel 2021, mi vedi come uso il passato remoto, no?
Ormai
qualche anno fa. E, sì, mi fecero dei meme in cui mi paragonavano a lui un po' per
i baffi.
Per i baffi, un po' per il mio modo di stare un po' sul palco, così simpatico.
Simpatico,
sì, beh, mi sono presentato con un pallone da calcio. Non so se qualcuno l'ha visto per sbaglio quel Sanremo. Fortunatissimo, uno spera tutta la vita di andare a Sanremo. Io vado nel 2021 e c'è più gente oggi che all'Ariston, capisci?
Perché era l'anno post-Covid, sì, cioè sì, durante il Covid,
tutto
dove non,
vuoto.
Non
sì.
c'era nessuno.
Sì, sì, sì. Certo. Però no, però fu bello perché comunque tutti gli altri stavano a casa, quindi è stato anche molto, molto visto. Quindi io perché mi faccio la barba a proposito? Perché se mi lascio i baffi poi la gente mi ferma per strada, un po' mi scoccia, capito?
Ho capito, capito, capito. Comunque tu sai perché sei qua, no, nel senso no, la serata è bellezza sì, però il nostro podcast si chiama 12 pollici perché il 12 pollici è la misura con cui normalmente si identificano i vinili,
certo.
i 33 giri, e quindi lo diciamo anche per il nostro pubblico qui questa sera. Normalmente chiediamo agli artisti che invitiamo a questa chiacchierata di portarsi i dischi che in qualche modo li hanno influenzati, gli hanno cambiato la vita. Poi ti chiederemo perché di questi dischi non ce n'è nessuno di Enzo Carella, però...
Sì, ci ha un po' stupito da un lato, da questo appunto, che nessuno dei due è di Enzo Carella, e ci è stupito anche da un altro lato, nel senso che c'è un fetish particolare, secondo me, oltre che per il cantautore, anche per la remoscia del cantautore.
Ah,
nel senso
vedi,
che sono due
c'è ragione.
Che hanno questa particolarità. I dischi sono belli, uno è di Guccini.
Che esatto. vediamo qui alle nostre spalle, L'Isola non trovata, che è un album del 1970, dove peraltro...
Però lui si arrabbia, perché Guccini, se tu gli dici che c'è la remoscia, dice non c'ho, io c'ho l'R arrotata.
Arrotata,
sì.
Non ha detto, sì.
Ma bella più di tutte, l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino. Il re di Spagna fece vela, cercando l'isola incantata, però quell'isola non c'era, e mai nessuno l'ha trovata. Spani di prua dalla galea, come un'idea, come una splendida utopia, è andata via e non tornerà. Dei corsari portano un segno misterioso, ne parlano piano i marinari, con un timore superstizioso. Nessuno sa se c'è davvero, o è un pensiero. Se a volte il vento ne ha il profumo, è come il fumo.
Peraltro il tuo nome d'arte, sì, è in realtà il tuo cognome.
Sì.
In questo periodo, come si vede poi dalla foto della copertina, Guccini non amava mettere il suo cognome, quindi anche lui si accorciava da nome e cognome, e quindi c'è una somiglianza in qualche modo, perché lui usava, sì, solo il nome, tu usi solo il cognome.
Sì, giusto quello.
Dobbiamo fare un progetto Francesco Vincola a questo punto, no? Cosa dici?
Esatto. In realtà, che io sappia, quella cosa lì gli fu un po' imposta, perché nei primi album gli fu imposto di chiamarsi Francesco, poi invece lui
anche
riuscì.
Il primo era quel sì, precedente a questo aveva
folk
solo
beat,
il nome.
Il primissimo era Folk Beat
numero uno.
Poi due anni dopo e poi li sono trovati, sì.
E
so
questo...
tutto, so tutti, sono andato anche a trovarla a casa Guccini, sai, da piccolo.
Ho visto sui tuoi social una foto davanti alla
quella
portone,
da piccolissimo,
no?
Sì, da piccolissimo costrinsi i miei genitori ad andare a via Paolo Fabri 43, ma non ebbi mai il coraggio di bussare, quindi ci sto io con quella foto così.
Peraltro, per chi non conosce, beh, Guccini è uno dei, forse l'unico, beh, cantautore che in una canzone cita la via in cui abitava, quindi...
Esatto, via Paolo Fabri 43. Poi si lamentava che la gente andava a bussare.
Ma effettivamente quello che dice è vero, perché lui è un vero filologo. Io ho visto che sul suo canale di YouTube ci sono delle interviste a nomi importanti del cantautorato. Quella ad esempio anche Mario Acquaviva, che è presente stasera.
Come no, sì sì, non so se è sceso, no, tra poco scenderà. Sì, è un cantautore incredibile, che ha fatto dei dischi pazzeschi, secondo me meriterebbe molta più luce. Anche se recentemente, qualche anno fa, lui fece, non so se qualcuno se lo ricorda, un pezzo, il più famoso, si chiama Notturno Italiano. E, qualche tempo fa un'etichetta ha deciso di ristampare 500 copie e sono subito finite. Quindi il segno che secondo me...
potrebbe essere un po' come Carella.
Beh,
un...
è il segno secondo me che c'è, e io non sono un ottimista di solito, però secondo me la gente... Molta gente anche ha il piacere di custodire la curiosità, che era qualcosa che un po' si era perso. Invece io, anche girando con questo progetto di Carella, capitano situazioni più piccole con 20 persone, o capita il sold out veramente con 300-400 persone, quindi sto avendo un sacco di sorprese, e questo mi fa sperare che in effetti ci sia anche tutto un pubblico, non solo una musica, ma un pubblico alternativo a quello che invece si può così vedere da ciò che poi, diciamo, ascoltiamo di riflesso,
certo,
nelle radio,
certo,
che invece appunto ancora custodisce curiosità, voglia di andare a scavare, di scoprire cose nuove.
Certo, ma a proposito di questo disco, quindi L'Isola Non, sì, Trovata, a questo punto la domanda è d'obbligo: tu non solo non eri ancora nato, ma forse manco i tuoi genitori erano nati qua, quasi, no, nel senso che erano ragazzini comunque.
Sì, sì,
perché
sì.
Hai scelto questo disco e quando è che ti sei imbattuto in questo disco di Guccini?
Perché in realtà mi sono imbattuto, sì, il primo disco che ho sentito di Guccini è stato questo, ma io mi sono appassionato a Guccini perché un giorno mio padre stava chiuso in cameretta, io ho aperto la porta e ho visto che lui stava cantando L'Avvelenata. No, che la canzone.
Io avessi poi visto tutto
piena
questo.
Di parolacce, no? E qui ho detto cazzo, ma se io scrivo canzoni posso dire le parolacce, nessuno può dirmi niente, no? E quindi questa sensazione così di libertà.
Quindi è la parolaccia che ti ha folgorato.
Un po' sì. Cioè, in realtà la sensazione di libertà, cioè che in quel contesto tu puoi
poteva essere super
che
Cafone che stavi ascoltando, il suo tuo padre stava ascoltando. Però dico, anche quello c'ha qualche parolaccia, invece sì. ti ha folgorato
sì,
L'Avvelenata.
Sì. E poi dopo ovviamente ci sono entrato dentro, insomma, avevo 10-11 anni, che era il periodo in cui avevo cominciato a suonare la chitarra, a studiare la chitarra, prima classica. E quindi poi ho, insomma, c'avevo il Mille Note, avete ricordato il Mille Note?
Certo, il canzoniere.
Il canzoniere
cioè. Dove non pagavano la SIAE, peraltro.
Ah, questo non lo so, non sapevo manco che era.
C'è una storia di quel
non
libro.
Non sapevo che era e stavo meglio, pensa.
Quei canzonieri in quelle volte gli accordi erano anche sbagliati, perché poi la
sì, è vero, perché è vero, gli accordi erano scritti a mano. Non so chi era quello che scriveva gli accordi a mano sui testi.
Allora dici, ma lì ce n'era un altro, però fa niente. Dai.
Tutti quelli che hanno strimpellato la chitarra almeno una volta nella vita sono passati da quei libroni.
Assolutamente. E poi mi sono appassionato a Guccini tantissimo, per me proprio sta in cima a tutto, ma è un gusto personale. Gli andai a rompere le scatole molte volte a Pavana, che lui vive sull'Appennino tosco-emiliano. E gli feci sentire anche le mie prime canzoncine, insomma, quindi per me è stato ed è un amore che dura tuttora.
Passiamo al secondo disco. Oh, il secondo disco, devo dire, una scelta originale, perché uno dice appunto una serata Enzo Carella, sicuramente il suo disco sarà, non so,
Sfinge,
Barbara.
Sfinge, magari.
E invece Stefano Rosso.
Vabbè.
Una storia disonesta. Altro disco, come si nota da per chi è qua qui al Bellezza, fa capolino, la tipica etichetta azzurra dei dischi italiani della RCA.
Sì.
Quindi se prendete un qualsiasi disco di De Gregori, di Dalla, sono tutti fatti in quel modo lì, come vedete. E c'era pure il disco di Stefano Rosso che incideva appunto per la RCA.
Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100, io che dicevo beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra e lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione, dite un po', vi fate? La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza.
Questo è un disco del 76, quindi altro disco dove tu eri lontanissimo dal nascere, ma che evidentemente poi ti sei ritrovato, presumo, in casa negli anni 90.
No, invece no, lui me lo so cercare. Allora, per lui c'ho un amore spropositato, ma qui dovremmo fare un podcast che dura veramente, cioè, tipo anni che siamo qua insieme tutti gli anni. Cioè. Però, diciamo, ristringendo, Erano i tempi, tanto ormai è caduto in prescrizione, i tempi dei Mule, quando si scaricavi la musica in pirata, no?
Quindi i primi anni 2000.
Esatto.
Per chi è giovane non sa cos'è il Mule.
No, però c'era
spiega che cos'è il Mule.
È un sistema per cui tu potevi scaricare gratuitamente la musica, in realtà non potevi farlo, era roba pirata. E poi c'era il modem 56k, quello
che lasciavi lì la notte.
Esatto. Lo lasciavi acceso di notte.
E poi quello che sta dall'altra parte, c'era un altro telefono, c'era bassa perché sennò mi cade la connessione.
Ma soprattutto che poi a fine mese arrivava la bolletta.
La bolletta tremenda, sì. Però io ho scoperto tutte le sue canzoni e mi scaricai tutti gli album. Pensa che non c'erano i testi in giro e ancora oggi non ci sono tutti i testi in giro. Io mi sono ascoltato tutti i pezzi. Ogni 10 secondi mi fermavo e trascrivevo i testi. Cioè tutti i testi di Stefano Rosso che ho trascritti. Poi, adesso ci sarebbero tante cose da dire, però la cosa che a me piace molto di Stefano Rosso è che non è sceso a compromessi con i discografici, mai. Non che uno debba farlo a tutti i costi, però fu un personaggio molto, molto autentico. Ci sarebbe molto bisogno oggi di personaggi così autentici che scrivono a prescindere dal mercato, da quello che vuole il mercato. E poi raccontava una, non solo, ma anche una Roma popolare diversa, che non era né quella dei Figli dei Fiori né ovviamente quella, diciamo, destroide. Stava al centro, cioè era un ragazzo popolare che raccontava veramente il popolo, e lo faceva mischiando, questo non l'ho mai trovato in altri cantautori, mischiando con profonda, proprio con un bilanciamento incredibile, la nostalgia, anche un po' di tristezza con l'ironia. Quindi tu riesci a sorridere con un po' di malinconia oppure a intristirti ma a sorridere allo stesso tempo.
È questo che ti ha folgorato, quindi,
tantissimo,
che ti ha dato, sì, anche un'idea di come poter scrivere le tue canzoni poi alla fine,
sì,
presumo.
Sì, ma sicuramente, ma è stato proprio il primo amore. Poi ci ho fatto un documentario su Stefano Rosso, quindi per chi lo volesse vedere è su YouTube.
Vinto anche
YouTube
un premio legato a Stefano Rosso.
Vinto, no? La Targa SIAE.
Targa SIAE.
Sì, il premio Mei Cinema. Ma per dire, abbiamo fatto con un amichetto a telecamera, siamo andati a intervistare il fratello e tutti i suoi amici, c'è tutto un capitolo dedicato al Folk Studio.
Folk Studio, che è famoso,
è una cantina,
nei primi anni 70, dove
Gregoria,
sono usciti
le
Gregori,
sì,
Venditti, certo, Gregori,
certo. Era una cantina vera e propria, non sai questi locali chic adibiti a cantina, no, quella era proprio una cantina. Scendevi giù, c'era un palazzo, sotto c'era una cantina e c'era questo gestore che si chiamava Cesaroni, che faceva cantare e costringeva le persone, il pubblico non poteva bere durante l'esibizione perché doveva ascoltare.
Dai che lo facciamo anche noi stasera con il pubblico.
E lì sono nati appunto i più grandi, da Venditti, sì, a Stefano Rosso, Rino Gaetano,
c'è, adesso non ricordo i nomi, però c'è l'inizio di notte prima degli esami, quando dice, io mi ricordo, quattro,
come,
ragazzi,
no,
con una chitarra, erano De Gregori, Venditti
e pianoforte sulla spalla,
e pianoforte sulla spalla,
poi, però, era, poi c'era Bassignano e
Locascio. Grazie. Ma vedi, pubblico, fatevi un applauso, pubblico preparatissimo stasera.
Vabbè, pazzesco.
Grande lavoro di ricerca oltre che di scrittura da parte del nostro Vincola, e un nome come quello di Stefano Rosso secondo me è uno di quei nomi da riscoprire.
Assolutamente, è veramente, vabbè, poi ovviamente una parte si parla di gusti, cioè, soggettivi, cioè a me piace, però è proprio interessante andarla a scoprire, cioè andare a scoprire questa profonda dolcezza. Poi era un chitarrista bravissimo, portò il finger picking nel cantautorato.
Spiega cos'è il finger picking per noi ignoranti.
È difficile da dire, diciamo che è una tecnica che, diciamo che se mi sento, i musicisti mi uccidono, però diciamo che ti permette, attraverso l'uso del pollice con la,
sì,
chitarra, di non pagare un bassista, ecco, lo fai tu.
Anche, sì,
perché Giuseppe, tu sei contento di questa cosa?
Sì. Beh, stasera sì. Allora, il picking è suonare col plettro, no? Finger picking vuol dire che suoni con le dita, usandole come dei plettri, accompagnandoti in maniera molto completa. Ma a proposito di Stefano Rosso, dicevi che ci suoni qualcosa di suo?
Eh sì, se volete sì, c'ho casualmente qua una
poi
chitarra.
Ci sarà il concerto di Avincola, per cui rimanete, ed è forse il motivo per cui siete qua, anzi sicuramente il motivo per cui siete qui stasera, però
allora, mi
diciamo,
sì,
una bonus track
di una cosa che dopo non sentirete, per cui recuperiamo un'asta, dovremmo averla qui nell'immediato, forse è proprio questa.
Aspetta.
Faccio anche da
backline. Dopo tanto si parlerà di Enzo Carella, adesso invece un brano di Stefano Rosso, che poi tra l'altro è il primo 45 giri che ha letto 26.
Sì, sì.
Il primo 45 giri inciso 1976.
Ecco, arrivano in nostro soccorso.
Grazie.
Con l'asta, e per cui siamo
allora,
qui.
Quindi qui a 12 pollici, al Bellezza, ecco voi a Vincola con un brano di Stefano Rosso. Applauso, grazie.
Via della Scala è sempre là, e io dal letto 26, malato di pazienza sto, e aspetto chi non torna più, e un ragazzino magro che giocava sempre insieme a me. E morì un giorno che non so, i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là, è un po' invecchiata ma che fa, le mele non le mangia più, mangia i ragazzi giù dal bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me, la guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. La brillantina è via così, si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare, diceva non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. E invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via, così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne cattive, oneste, senza età, a tutte ho dato un po' qualcosa con tanta generosità, ma lei è mia madre i dispiaceri, mentre a mia moglie e dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via della Scala è sempre là, e io dal letto 26, io chiudo gli occhi e penso a te, ti sento invece non ci sei.
A Vincola, qui a 12 pollici, Arci Bellezza.
Beh, complimenti per il finger picking comunque, eh?
Beh, ma insomma, grazie, buonanotte, alla prossima.
Beh, hai parlato prima di dolcezza, io ti devo dire che sei riuscito ad addolcire anche le vocalità di Enzo Carella sul tuo ultimo lavoro, sulle linee
grazie.
Melodiche di Enzo Carella, nel senso che io conosco abbastanza bene il suo percorso, ho risentito ultimamente il tuo lavoro e con la tua voce l'hai reso diverso, logicamente.
Grazie.
Gli hai dato un'altra vitalità.
L'ho fatto e l'abbiamo fatto insieme con i musicisti in punta di piedi, perché quell'album già di per sé ha degli arrangiamenti, quegli album hanno degli arrangiamenti, i primi due sono suonati dai Goblin, per dire, no? E io poi non mi sono mai reputato un cantante, non ho mai studiato canto, quindi insomma semplicemente cerco di metterci il cuore e di intrufolarmi con delicatezza, cioè cercando io di provare delle emozioni quando canto, ecco, questo è quello che faccio.
Vabbè, quello che cerchi di trasmettere, mi sembra che ci riesci molto bene a trasmettere anche queste emozioni. Senti, però io la domanda te la devo fare, cioè, prima l'ho un po' buttata lì, però effettivamente dov'è che entra nella tua storia? Oh, no, non ti ribaltare, che ci servi vivo e con le gambe funzionanti.
Era bellissimo, no. Se cascava. Esatto. Il radio non si vedeva, però.
Vabbè. No, lo potevamo descrivere.
Diciamo, gli ascoltatori, stavo cadendo.
Esatto, esatto. Si capiva.
Voce fuori campo.
No, dicevo, dov'è che entra Carella e in che modo nella tua storia e nei tuoi ascolti a un certo punto hai sentito magari quale disco di Carella con cui hai cominciato ad appassionarti a questo cantautore romano?
Allora, il primo disco che ho sentito è stato Barbara e altri Carella, quello forse più famoso, forse Sfinge anche
sì, quello
famoso
di Sanremo.
Però quello di Sanremo, sì. E allora, io lo conoscevo già, però non mi ero mai addentrato moltissimo, nel senso che appunto io sono proprio fissato, sono morboso, sono curioso, vado a scoprire, c'ho una lista che ogni giorno si aggiorna sul telefono di cantautori rimasti nell'ombra, chi più chi meno, e c'era ovviamente anche Carella. Poi è successo, però sono successe un po' di cose tutte insieme. E, vabbè, a parte quella cosa dei meme quando sono a Sanremo,
sì,
Carella,
dei baffi,
esatto.
Okay.
Poi è successo che Morgan aveva delle poesie inedite di Panella, che come sapete era l'autore dei testi di Carella, e che mi ha chiesto di trasformare queste poesie inedite di Panella in canzoni. Ovviamente l'ho fatto subito. E poi è successo che sono entrato in contatto con Panella. E tra l'altro lui mi ha chiamato la prima volta al telefono, pensa, a 5 minuti dalla mezzanotte di Capodanno, quindi c'erano i botti sottofondo.
Non per farti gli auguri, immagino.
No, così per parlare, e poi un po' si è accorto, diceva, ma forse non era un momento un po' particolare. No, no, tranquillo, sto chiuso in bagno con gli amici, 3, 2, ma veramente 5 minuti.
Cioè, esci sì. Fuori!
Esatto. E quindi questo, e abbiamo fatto con Edoardo Petretti, che è il pianista, abbiamo fatto uno spettacolo con Pasquale Panella, l'abbiamo trascinato insomma dalle sue ombre alla luce, e quindi sono successe tutte queste cose insieme. Poi è successo anche che io sono amico di Maccio Capatonda e noi abbiamo fatto qualche concerto inizialmente su Enzo Carella. Maccio viene a tutti i concerti, canta a squarciagola sotto al palco, così che fa, ed è uscito fuori, mi ha detto, ma sai che io sono, il mio personal trainer è il figlio della sorella di Carella, se ti vado ci metto in contatto.
Io, pronti.
Quindi un po' quello, e sto entrando in contatto con la sorella di Carella, un po' il mio stalking, quindi andavo a vedere il profilo di Carella su Facebook e cercavo di capire dai commenti che gli avevano scritto quali fossero gli amici, e li contattavo, gli scrivevo.
Si sono unite
tutte ste cose, e poi è stata una roba per cui io a un certo punto dovevo dire stop, perché se no non ti fermi mai, no? Cioè io parlavo, il libro è tutto in ordine cronologico, sono tutti i racconti di tutti gli amici e i musicisti che hanno collaborato con lui.
Il libro qui, fra l'altro. Ecco.
Casualmente, in alcune centinaia di migliaia di casse di copie, se esatto. Volete, a fine serata.
Fra l'altro, il video di Maccio Capatonda, in cui parla di questo libro e del suo amore per Enzo Carella, è diventato virale. Io l'ho visto più volte ultimamente.
Che cosa?
La clip di Maccio Capatonda, sì. In cui parla di questo libro e del tuo lavoro. Insomma.
Ah, sì, ne ha parlato dal podcast di Giacomo Poretti.
Esatto, il podcast.
Esatto. Sì. Sì. No, vabbè, quindi insomma ho ripercorso la sua storia attraverso, diciamo, i racconti di tutte le persone che gli hanno voluto bene, e poi via via ognuno mi diceva, ma dovresti parlare con questo, perché questo mi sa che fece la copertina, e quindi tutto un susseguirsi di eventi, così, un percorso che si fa, sì, da Carella giovanissimo all'ultimo periodo.
Questa è una curiosità mia, ma poi passiamo subito alla prossima rubrica, che è forse una di quelle più divertenti della serata.
Adesso ti mettiamo sotto.
Un disco come Sfinge, ne abbiamo parlato prima, ad esempio quello ci voleva veramente un lavoro di archeologia per trovarlo, perché per molto tempo è stato fuori produzione, fuori commercio, sì. Era un disco fuori catalogo a tutti gli effetti. Io ci ho messo un sacco per trovarlo, però quando l'ho trovato è fantastico. Un episodio di funky all'italiana unico, forse.
Bellissimo, bellissimo, sì, molti si sono ispirati a quel disco, tra l'altro.
Disco funk, forse.
Sì, esatto, disco funk. I musicisti sono gli stessi che poi fecero il primo tour con Pino Daniele, e loro mi hanno raccontato che quel disco rischiava di non uscire, perché sembra una cosa simpatica, e lo è, ma è la verità, cioè, me l'hanno raccontato seriamente, anche se fa sorridere, che Carella registrava una take, poi dicevano, ma forse sarebbe il caso che ne facciamo un'altra per sicurezza, no, devo andare a giocare a calcetto, quindi lui spariva per settimane, e loro stavano in studio aspettando che lui tornasse per registrare le voci, quindi quel capolavoro rischiava di non uscire per colpa del calcetto.
Per colpa del calcetto,
sì. Lui era appassionato di calcio, era laziale, e a Sanremo, per esempio, Quando lui arrivò secondo e Mike Buongiorno lo fece risalire sul palco, no? Immagina,
sì,
Mike,
sì,
Buongiorno, istituzione. Senti, ma che cosa vuoi dire di fronte a milioni di spettatori? E lui dice: Forza Lazio! Per dire.
E ora ascoltiamo un brano dal disco Avincola Cantacarella, proprio il brano di apertura. Questa si chiama Fosse Vero e lui ovviamente è Avincola, tratta dal Canzoniere di Enzo Carella.
Dai, andiamo.
Rubrica.
Perché il tempo stringe. Il tempo
allora,
stringe.
C'è la nostra, il nostro podcast è costellato, ce ne sono almeno un paio di rubriche che in qualche modo mettono alla prova il malcapitato di turno che stasera vincola.
Rubriche mine vaganti, io le chiamerei.
Esatto. La prima si chiama, visto che tu sei un appassionato di cantautori, un po' di nicchia, non Carel ma altri... Noi siamo andati a cercare quelli che sono veramente sconosciuti.
Io ho già capito che lui lo supererà a mani basse. Questo
no, secondo
qua.
Me no, invece, perché sono tanti. No.
Tu ci devi dire di questi nomi, quali sono cantautori veri e quali invece sono dei nomi che ci siamo inventati noi, praticamente.
Donna.
Allora, cominciamo col primo. Vabbè. Lanfranco Carnacina, ti suona?
No.
È falso, secondo te. Pubblico cosa dice? Vero?
No, dico no, che te pare, è vero.
Cioè, ah, è vero.
Ma certo che è vero.
È vero.
Dove applauso, dai.
Applauso, esiste.
Esiste,
eccolo
vero.
Qua.
Ecco.
nipote del gastronomo fratello, vabbè, ha provato il Festival di San Vincent nel 1984 con la canzone Conte.
È stato l'autista di Pino Daniele.
Vedi? Esatto.
Pazzesco.
Dai, andiamo col prossimo.
Vabbè, il prossimo.
Paolo Forbice.
Faccio delle figuracce perché non
dai, ma che te frega.
Paolo Forbice, no.
No, nel senso è falso.
No, è falso.
È falso, è vero.
Siamo già a un punto.
È falso. Ah, no, è vero che è falso.
È vero che è falso. Invece, dopo Paolo Forbice, Paolo Carta.
Madonna mia. Ah, Paolo Carta è vero.
Dici che esiste veramente?
Sì.
Vediamo. Paolo Carta, eccolo qua. È un cantautore, chitarrista e produttore che ha scritto per Celentano, Ramazzotti, quindi è stato al Festival di Sanremo anche lui. Vabbè, prossimo. Oh, finora 3 su 3 li ha beccati, eh?
Paolo Carta non lo sapevo davvero, non ho fatto
finta. Ma non lo dire, l'hai beccato, va bene.
Pietro Mennea.
No, Pietro Mennea non era un calciatore, no? Era un calciatore, no? Era un ciclista.
Il pubblico può suggerire, eh?
Giocava pure a calcio comunque, non è che
quindi?
Per passione giocava a calcio. Quindi no.
Falso, bravo.
Falso, era un corridore.
No, io stavo parlando delle passioni di Mennea, il grande Mennea.
È stato fatto pure il record dei 200
metri.
Ma poi
ti pare che parli male, ma se suoni con me suoni, devi stare dalla parte mia. No? Cioè, vi rendete conto?
Mi pare giusto.
È tutto contro di me.
Concentrati a Vincola.
Vai.
Franco Ciani.
È vero.
Esiste, lo sai, esiste. Lo conosci?
No, però esiste.
Franco Ciani, musicista, paroliere, produttore e cantautore italiano, autore di Ti lascerò.
Però Francesco, perdonami, li hai fatti vero, falso, alternati così facilissimo.
Ma non è detto che sia fino in fondo.
Okay. Pensa che lui fu scoperto la luce dalla.
Vedi. Avanti, Fabrizio Consoli.
Fabrizio Consoli, sì.
Sicuro?
Cioè, comunque qualcuno
magari
esiste.
È un pasticcere, non so.
Sì, esatto, no, non lo so.
Non lo sai? Beh, spara,
no,
dai.
Carmen, sì, eh? Ma io secondo me sì.
Sì. Sì, è bravo. Giusto, esiste. Vedi che non erano vero, falso.
Pazzesco.
Esiste.
Lui, sì,
è ancora in attività.
Mariano Giusti.
È nato ad agosto nel 57.
E Mariano Giusti.
Mariano Giusti. C'è qualcosa che mi dice sì, ma io dico no.
È giusto, perché era un personaggio di Boris, fatto da Guzzanti.
Ma qual è? Sì, vero, smetti di trattarmi male. Guzzanti!
Non potevi sbagliarlo questo, eh? Un romano che mi sbaglia
no,
una roba di Boris, non si
non
può
mi ricordo
sentire.
Il nome del personaggio.
E l'ultimo invece, vabbè, questo dovrebbe essere facile, se vuoi Giuseppe annunciarlo tu.
Chi è?
No, non ce l'ho scritto.
Enzo Cartella!
Enzo Cartella. No, dai, penso di no.
No, è falso.
Oh, l'ha superata a piene mani.
Però superata,
applauso,
no? Superata.
Un applauso. Direi che ha superato la prima rubrica indenne.
Sì. Grande.
Hai beccati quasi tutti, tranne
tutti,
Mariano
tutti.
Giusti, dai.
No, l'ha beccato, ho detto di no. È giusto.
Ok. Ecco un altro brano da Vincola, canta Carella, in questo caso è un brano fatto insieme a Dente, Mare sopra e sotto, qui a 12 pollici.
Tutta mia che si fa un po' toccare un po' con me. Qui un amore si è triturato, si è incantata l'estate su di me. Quando la pelle fiorirà per le dita assolate arrossirà. Mare, sei come un uomo di burro, ma sei tutto. Misurare se il mare t'ama un po' è questione d'azzurro e non si può. Dentro il mare si può annegare, dentro il nudo del mare a cuore in giù. Dentro brividi d'onda e di mare, più sfinito di mare amore sto. Sotto mare, bello da fare tremare, ma seduto.
Dente, grazie mille.
Senti, prima della seconda rubrica, domandina a questo punto: come ti immagini sarebbe stato stare sul palco insieme a Enzo Carella?
Cioè insieme a lui?
Sì, fare un duetto con lui. Come te lo immagini? Tanto su che canzone ti sarebbe piaciuto misurarti con lui?
Quale canzone sua? Vabbè, mi sarebbe piaciuto tantissimo un pezzo proprio non sanremese suo, che è Mare Sopra e Sotto.
Ah. Che c'è nel tuo lavoro, fra l'altro.
Che c'è, sì, nella versione mia con Mille.
Esatto, esatto.
Sì, beh, sarebbe... Beh, lì sarebbe... È stata un'emozione incredibile. Poi sì, lui c'aveva questo modo di cantare sottovoce, che su quel pezzo sembra proprio di stare a pelo col mare proprio. Madonna, quanto è che,
ma io ho il pelle d'oca, pelle d'oca.
La fortuna che avete a stare qui con me. Vabbè.
Giuseppe, che facciamo? Siamo alla seconda rubrica? O
la seconda rubrica, dai, che il tempo stringe.
Sì, allora, la seconda rubrica si chiama Cantautore Starter Pack. Hai presente quel meme dove c'è un tema e ci sono tipo quattro riquadri dove ci sono quattro oggetti?
Devi assegnare un voto.
No, non ce l'ho presente, però.
Vabbè,
è facilissimo.
Però è facile.
Ci sono degli oggetti che secondo noi in qualche modo fanno quel tipo di cantautore un po' anni 70, un po' alla... Okay. Un po' di nomi li abbiamo detti.
Tu ci devi dire quanto però da 1 a 10.
Per ognuno di questi oggetti.
Per esempio.
Quanto da 1 a 10 questo oggetto è anni 70?
No, è il cantautore, cioè ti fa venire in mente il cantautore. Alcuni ce li hai.
Ok,
per cui ci sei dentro su alcuni.
Da 1 a 10.
Da 1 a 10.
Vai col primo.
Chitarra a tracolla.
Beh, chi dà la tracolla...
Che deve essere a tracolla, in altri modi.
Che deve essere a tracolla. No, invece no, che deve essere a tracolla, secondo me no.
No.
Sei.
Sì. Sì. Cioè, non è così importante, vuol dire.
No, non è così importante.
La barba incolta, invece.
La barba incolta... Beh, dai. 8.5.
8.5 è un buon voto.
8.5.
Sì.
È giusto, sei d'accordo?
Sì. Ah, pure Brunori ormai c'ha sta barbona incolta.
Ci si è
buttato pure lui. Poi un libro di poesie di Bukowski magari in tasca, non so.
Sì, dai.
Non so se usi ancora, ai tempi secondo me sì, un po'.
Sì, dai. Però comunque
un Kindle.
7.5 comunque, 7.5.
Buono.
7.5,
sì,
va bene.
Sì, 7.5.
L'Eschimo.
L'Eschimo, dai, l'Eschimo 9.
Sai che però non sapevamo, secondo te usa ancora, cioè è più una roba a retaggio proprio degli anni 70 l'Eschimo?
Beh, adesso c'è quello più fighetto, mi sa, no? Quello...
Ma legato alla figura del cantautore sempre?
No, giusto, no, dai.
Quindi più basso?
Sì, più basso, 7, no, sì, no, 7.
7, beh, comunque finora tutti
comunque
sopra
il 6. Mi spinge a dire quello che vuole lui.
Lo so.
Sono un manipolatore.
Lo so.
Esatto.
Non cantare a tempo col pubblico.
Beh, questo De Gregori?
De Gregori, Bob Dylan, ce ne sono una scelta.
No, per me dai, sì, 8, sì, bravo, esatto, 8.
Ma tu come ti... Come
lo dice lui, vedi, lui con la barba incolta.
Sì. Ma per fare una domanda alla Guzzanti, tu come la vedi? Cioè, nel senso,
questa cosa qui,
a te piace che il pubblico canti le tue canzoni insieme a te?
No,
o ti sta sul cazzo e quindi canti fuori tempo?
No, a me piace.
Perché presumo che De Gregori canti fuori tempo perché non vuole che
sì,
le persone...
Sì, poi questa cosa gli è anche passata adesso.
Sì, adesso si è rammollito con l'età, sappiamo.
Era un po' più tranquillo, diciamo. Però
canta pure con la gente che balla sul palco
sì,
contemporaneamente.
No,
poi, quindi...
Sì. No, a me piace molto quando succede. Sì, mi piace.
Anche Guccini forse detestava un po' questa cosa?
No, non credo.
Gli piace se dici
sì,
che...
Sì, no, quello che lui faceva era fare sedere tutti, sì. Se no non cominciava mai.
È vero.
Sì, questo sì. Per...
E poi, no, basta, finito. Applauso, quindi, perché sì. Anche stavolta ha superato indenne la seconda rubrica. Abbiamo ancora 5 minuti
sì,
circa.
Ma io volevo sapere come ha scelto gli ospiti, quali sono stati i criteri di scelta degli ospiti del tuo lavoro, del tuo ultimo lavoro su...
Dell'album?
Sì.
Allora, che sono, diciamo, Dente, Mille, Ciliari, che se mi sbaglio sempre dicevano, no, Ciliari. E Anna Castiglia, e l'ho scelti perché allora, quando si fanno questi progetti sono sempre molto delicati perché si parla di artisti poco conosciuti eccetera, quindi io sapevo che loro amavano Carella e io amo loro come artisti, mi piaceva l'idea di mischiare anche semplicemente il modo di interpretare una canzone, perché poi la canzone si trasforma a seconda di come la interpreti, no? E quindi così, nel senso, per me la prerogativa era essere certo che loro avessero il piacere e capissero il senso del progetto.
Che fossero abbastanza dentro nel personaggio,
sì,
anche.
Sì, quello è proprio nel senso del progetto, perché questo è un progetto a cui tengo molto e che ho praticamente autofinanziato e praticamente lo continuo a fare. Perché lo scopo non è quello, poi di rimando ovviamente ti dà anche luce a te, è chiaro, fai un concerto, lo fai te, fai un disco, lo fai te, però lo scopo è quello di riportare alla luce un altro artista, e quindi è una cosa molto delicata ed è importante che intorno a questo ci siano persone che sanno quello che stiamo, tant'è vero che il libro, per esempio, doveva uscire con due editori prima, uno molto importante che non dirò, ma molto importante, però voleva fare una cosa tipo dramma, quindi con molto coraggio gli ho detto di no, e poi c'era un altro editore invece che però ha cominciato a dirmi taglia questo, taglia quello, alla fine stavo a tagliare tutto, era metà libro e tagliava le parti che a me emozionavano di più, che sono quelle degli amici, no? La parte più emozionale, cioè voleva fare una cosa enciclopedica, e quindi alla fine io ho detto guarda, non mi ha fatto perdere tanto tempo, e nonostante certo sia una multinazionale, però a me mi ha salvato, il libro è uscito, lo trovate a parte stasera, ma su Amazon, e, però sono contento perché il libro è stato per due volte bestseller su Amazon, pensa, e quindi se mi stai ascoltando, caro editore,
hai sbagliato tutto. Mi ha anche incuriosito il fatto che alcune registrazioni siano fatte in studio, altre dal vivo.
Sì.
Dente è registrata dal vivo, no?
Sì, con Dente la e anche Dente. Mille, tra l'altro qui a anche Milano. Sì. Ma quella è stata proprio una scelta, perché avevamo registrato questo concerto ed erano, tra l'altro non l'avevamo mai provato. Per cui sono proprio registrazioni fatte proprio col cuore, che è quello che io volevo nel disco, no? Cioè proprio qualcosa che tu dici, sai, facciamo sto pezzo insieme, e quando c'è un'intesa, quando tu capisci quello che stai facendo, quello che stai raccontando, come lo stai suonando, si crea un po' una piccola magia. Quindi sì, il brano con Dente e con Mille sono
fatti live recording
dal vivo, sì.
Noi ringraziamo.
Aspetta,
il nostro...
volevo fare un'ultima, non è proprio una domanda, però ti chiedo, visto che tu sei sei più bravo, il più figo, ma soprattutto sei un grandissimo appassionato di Enzo Carella. Prova a fare una sorta di spot pubblicitario di 30 secondi per convincere un ascoltatore del nostro podcast che non conosce Enzo Carella a partire ad ascoltarlo. Perché dovrebbe ascoltare Enzo Carella, secondo te?
Allora, secondo me dovrebbe ascoltare Enzo Carella perché siamo pieni oggi di superficialità, e invece le canzoni di Enzo Carella hanno quel profumo di surreale, sia nelle musiche che nei testi, e che ti porta altrove, ti porta in un mondo parallelo.
E senza droga, diciamo.
Senza droga, non c'è bisogno. E ogni volta che ascolti le sue canzoni, che ti piacciono o meno, ma oggettivamente ti fanno ogni volta notare che c'è un punto di vista diverso su quel racconto e su quella musica, che è un qualcosa che oggi manca molto. Cioè, oggi non sempre, per esempio nelle mie canzoni no, però le canzoni degli altri no, però spesso capita che nei pezzi per esempio che passano in radio tu ascolti un pezzo, magari ti piace pure, è bello, ma se lo riascolti non trovi mai qualcosa di nuovo, la storia è quella. Invece queste canzoni sono canzoni che tu hai proprio la sensazione che siano vive, che siano pulsanti, quasi che debbano ancora essere finite di scrivere quelle canzoni. E quindi se uno vuole trovare qualcosa che è oltre la superficialità e quindi oltre la superficie, può diciamo inoltrarsi in queste canzoni.
E con tutte le testimonianze che hai raccolto per scrivere questo libro, c'è un aneddoto in particolare che ti ha colpito? Che proprio dici quello?
Ce ne sono tante, qualcuna la leggerò pure. A me una cosa che mi ha colpito molto è stato praticamente... voi uscite se restate al concerto, così poi la ridico e voi non la sentite.
Vabbè, per no. Quelli che l'ascoltano in radio sentono solo questa, quindi
allora,
va bene.
No, sono state tante, c'è stata per esempio io sono riuscito a
tappatevi le orecchie.
Esatto. No, sono riuscito a fare No, sono riuscito a capire chi aveva fatto la copertina di Barbara e altri Carella, no? Quella tipo a mosaico, e lui praticamente mi ha regalato le foto originali.
Oh,
ed è stata un'emozione. Ovviamente io ho detto, ma sei sicuro? Cioè, una volta sola gliel'ho chiesto, cioè, ovviamente. Però
non gliele hai sottratte con destrezza, no? Okay.
E non erano le copie, cioè lui c'aveva solo quelle, sì. Me le ha regalate perché, adesso non per parlarmi addosso, ma per dire che io mi sono emozionato, perché mi ha detto, Stefano, una cosa così bella per Stefano, che io te le voglio regalare. Questa è stata una delle tante cose emozionanti che mi porto dentro questa storia.
Ringraziamo Simone Avincola, un altro applauso.
Grazie Avincola. A voi, grazie di cuore, grazie.
Rimanete per il suo concerto.
Volevo solo ringraziare Alberto Antonio del Bellezza e anche Cristian, il nostro fonico, che questa sera è stato perfetto. Grazie a tutti,
grazie.
Concerto adesso,
buon proseguimento,
buonanotte,
alla prossima,
grazie.
E si chiude così anche questa puntata di 12 pollici, il podcast di Francesco Tragni e Giuseppe Fiori, è registrato all'Arci Bellezza. Tutte le puntate le trovate sul sito A Tempo di Parola, il sottosito di Radio Popolare, insomma insieme a tutte le prossime che andranno in onda. E adesso vi facciamo ascoltare l'ultima canzone tratta da Avincola Canta Carella, ne abbiamo parlato lungamente, questa canzone è forse una delle più famose appunto di Enzo Carella, rifatta in versione reggae da Avincola, si chiama Mala Amore. Ciao e alla prossima puntata di 12 pollici.
Che mi amerai di colpo corruzione, soffiando il cuore e infiammandomi il polmone. La coscia, la tua bocca migliore e il cuore che divori come un pugno di more. Di che bene mi amerai di malamore, di che bene mi amerai di malamore, sì di malamore. Consunzione, prendi alla fronte il cervello fra il pallone. Baciami alla gola la tua bocca migliore, ma è l'asma che mi cola come piombo sul cuore. Di che bene mi amerai di malamore. Colpo migliore è il fiore che si secca nell'occhiello del cuore. Di che segno mi amerai di
amore.